fermeremo un pochino di più nel Vangelo di Luca, al capitolo 5. Leggeremo questo bellissimo episodio fino al versetto 11. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». Simone rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò la rete». E fatto così presero una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Il messaggio di questa mattina è molto semplice. Ed è una domanda che la parola di Dio rivolge alla nostra vita, chiedendoci come reagiamo ai nostri fallimenti. Come ci comportiamo nel momento in cui vediamo che abbiamo fallito, tradito la fiducia del nostro Signore, nel momento in cui siamo caduti in un peccato, abbiamo ceduto ad una tentazione? Come ci rapportiamo nei confronti del Signore quando ci sentiamo così enormemente a disagio, vedendo ciò che siamo e contemplando la perfetta santità di Dio? Allora, quello che vediamo è che ogni cosa che Gesù fa non è mai casuale, mai. C'è sempre uno scopo ben preciso. In quella mattina Gesù va incontro non soltanto a tutta quella grande folla che era lì in attesa di ascoltare la parola di Dio, ma in un modo particolare va incontro a Simone, va incontro a Pietro, va incontro agli altri collaboratori di Pietro e fa loro una richiesta. Dice: scosta un pochino questa barca dalla riva. Gesù entra, sembra senza chiedere permesso a Pietro, e si mette seduto e comincia a parlare. Allora, il quadro della situazione è che un'intera notte dei pescatori esperti si erano affaticati per raggiungere l'obiettivo del loro lavoro, cioè pescare dei pesci che rappresentavano il sostentamento per loro e le loro famiglie. E ad un certo punto Gesù fa una richiesta insolita, potremmo dire da perfetto dilettante, perché dice a questi pescatori, dice a Pietro, dice: bene, gettate, prendi il largo e gettate le reti per pescare. E la risposta di Pietro è stata: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Cioè, nel momento opportuno, in cui era sicuramente più facile pescare dei pesci durante la notte, ci siamo affaticati per l'intera nottata e il risultato è pari a zero. Quindi è come se stesse dicendo, figurati se lo facciamo adesso in pieno giorno, se è stato zero il risultato per la notte, figuriamoci adesso quale ulteriore fallimento andremo ad incontrare. Però Pietro ha una risposta perfetta. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. In altre parole, Pietro sta dicendo, quello che tu mi chiedi, Signore, va contro ogni logica, va contro ogni esperienza umana, va contro ogni buon senso, però, siccome viene da te e non viene da un altro mio collega pescatore o da qualcun altro che conosco, ma viene da te, alla tua parola, secondo la tua parola, io le reti le getterò. E così fece. E fatto così, presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Credo che sia il sogno di ogni pescatore, ma credo che sia il sogno di ogni essere umano vedere coronati gli sforzi dedicati per raggiungere un obiettivo, e quando questo obiettivo si raggiunge è così grande, è così abbondante, è così soddisfacente da non riuscire neanche a contenerlo. Una grande gioia, una grande liberazione, una grande guarigione, tanto che queste reti si rompevano, tanta era la benedizione, l'abbondanza di questi pesci. E qual è stata la reazione di Pietro? Che cosa è scattato nella mente di quest'uomo? Il modo in cui la legge, i profeti, le testimonianze dell'Antico Testamento presentavano Dio non era facile stabilire una, come dire, una relazione tranquilla col Signore. E cerco di spiegarmi meglio. Vi ricordate quando il Signore apparve sul monte per dare la legge e tutto il popolo tremava e disse a Mosè, senti, a noi lasciaci perdere, no, non ci coinvolge in questa cosa, sali tu, noi abbiamo paura di questo Dio. Ma era qualcosa di molto diffuso, era una consapevolezza che se un uomo avesse visto Dio sarebbe morto, non poteva resistere, non poteva affrontare con la sua natura peccaminosa e carnale la perfetta santità, la gloria sfolgorante di Dio. Quindi era un pericolo, in qualche modo, stare vicino alla santità di Dio. E Pietro in quel momento, davanti a quel miracolo, a quell'opera soprannaturale, sicuramente ha guardato dentro di sé ai propri fallimenti, ai propri peccati, alla propria inadeguatezza per poter stare di fronte a qualcuno in cui aveva riconosciuto la piena potenza e divinità dell'Onnipotente. Quindi lui, la reazione che ha è quella che abbiamo appena letto, dicendo, Signore, allontanati da me, perché io sono peccatore. Io qui sto rischiando la mia vita, non posso resistere davanti a tanta gloria, a tanta bellezza, a tanta potenza, sono inadeguato, non sono in grado di poter sostenere il peso di una cosa così grande. E poi questa emozione che Pietro provò è pienamente dichiarata nel versetto che segue, quando dice perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. A Pietro non ha sfiorato neanche per un istante l'idea che fosse stata una giornata fortunata. Dice, stanotte è andata male, ma oggi guarda che bella giornata fortunata, no? No, aveva capito perfettamente l'origine, la fonte, la sorgente di quella meravigliosa benedizione che procedeva da Dio. E quello che fa Pietro è dare pienamente fiducia alla parola di Dio in un contesto in cui quella parola va contro ogni razionalità, ogni logica, ogni cosa che appartiene alla conoscenza umana. Gettate le reti in pieno giorno. Ma c'è un altro passo, sempre in Luca, pochi due capitoli più avanti, al Luca 7:7, dove troviamo quella storia che conosciamo tutti perfettamente, il centurione che va dal Signore per chiedergli di intervenire sulla malattia del suo servitore. E ad un certo punto lui dice: io non sono degno che tu entri in casa mia, ma di una parola. Ecco che torna questa parola che procede da Dio, che crea qualcosa di glorioso, che crea qualcosa che va al di là di ogni aspettativa umana, che crea miracoli, che crea nuove realtà e che richiede semplicemente di essere creduta, richiede fiducia. La parola di Dio non ci chiede cose al di sopra delle nostre possibilità, al di fuori della nostra portata, ma la parola di Dio ci chiede semplicemente fiducia, credi. E la cosa bella è che il Signore conosce perfettamente i nostri limiti. La reazione di Pietro nel dire al Signore: allontanati da me perché mi sento completamente inadeguato a stare accanto a te, è qualcosa che molte volte si prova nel momento in cui noi falliamo, sbagliamo e in qualche modo ci sentiamo ci sentiamo a disagio con noi stessi, perché il primo pensiero che viene, ma un credente non dovrebbe pensare in questo modo, non dovrebbe parlare in questo modo, non dovrebbe agire in questo modo, per cui io ho fallito, non sono adatto, sono inadeguato a stare accanto a te. E questa è una delle strategie più usate dall'avversario per separarci da ciò che invece è la cosa più importante cui stare uniti, la presenza di Dio. Proprio nel momento in cui si cade, proprio nel momento in cui stiamo vivendo un fallimento, proprio nel momento in cui siamo così scoraggiati guardando a noi stessi, è proprio quello il momento in cui aggrapparci al Signore con tutte le nostre forze e invocarlo in nostro aiuto. Non prendiamo l'atteggiamento di Pietro dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore, ma proprio perché possiamo aver peccato, possiamo aver sbagliato e possiamo aver fallito, dobbiamo dire: Signore, avvicinati a me perché ho infinitamente bisogno del tuo aiuto, del tuo soccorso nella mia vita. C'è qualcosa che a me ha sempre fatto tenerezza e piacere al tempo stesso, l'affermazione di quel papà che aveva il figlio posseduto da un demone, ci provano i discepoli falliscono, e poi quest'uomo comincia, Matteo 9:24, quest'uomo comincia a parlare con Gesù e gli dice: guarda, i discepoli non sono riusciti a fare niente, vedi tu se puoi fare qualcosa. E Gesù dice: se puoi, se posso, ogni cosa è possibile a chi crede. E quante volte pure a noi ci dobbiamo confrontare con questa sfida: se tu credi vedrai la gloria di Dio, se tu credi vedrai la guarigione, se tu credi vedrai la risposta alle tue preghiere. E il problema è: Signore, io a volte neanche ce la faccio a credere, sono così debole, così stanco forse, che neanche ce la faccio a mettere in esercizio questa fiducia, in azione questa fede nei confronti della tua parola. Ed è di una onestà bellissima la frase che esce dalla bocca di questo padre, quando dice, il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. È come dire: io i soldi ce l'ho, però dammi qualcosa perché non c'ho più una lira, ho finito, non c'ho più risorse. Io credo, ma vieni incontro alla mia incredulità. Che cosa sta dicendo questo papà? Non sta dicendo: io ho fede per spostare i monti, sta dicendo: io voglio credere. C'è questo desiderio nel mio cuore, io voglio afferrare quello di cui tu mi parli, ma se tu non mi aiuti, se tu non alimenti, se tu non infuochi la mia fede, io non ce la faccio. Allora vieni tu in aiuto alla mia incredulità. Quando siamo deboli, quando siamo scoraggiati, quando siamo afflitti, quando siamo stati feriti da un peccato, da qualcosa che ci ha fatto del male, dobbiamo avere la forza e la fiducia non di allontanarci dal Signore, perché ci riteniamo indegni. Noi indegni per noi stessi lo saremo sempre. Nessuno può accostarsi a Dio e dire: oggi sono un fiorellino, bello e profumato, e posso accostarmi a Dio senza alcun problema. Se fosse per noi stessi, noi saremmo condannati per l'eternità. La nostra dignità, la nostra giustizia viene da Dio. Ed è proprio quando siamo feriti che ne abbiamo di più bisogno. E dobbiamo accostarci al Signore con quella piena fiducia che Lui è capace a restaurare le rovine più rovinate. Lui è capace a ristabilire quella canna tritata e non romperla. Lui è capace a ravvivare il fuoco in un lucignolo che ormai c'è solo un po' di fumo. Questa è la sua specialità, quella di risollevare le sorti del misero, di chi non ha più forze, di chi ormai è arrivato, come si dice, alla frutta, non ha più risorse. Quello è il momento più opportuno perché la gloria di Dio si possa manifestare nelle nostre vite. Ad un certo punto andarono da questo centurione e gli dissero: senti, ti sei impegnato, hai fatto sta corsa per andare a parlare col Signore, lascia perdere, sto servitore non ce l'ha fatta, andiamo a leggerlo, questo passo, Luca 7. Andiamo un pochino prima. Avanti. Ancora avanti. Allora, Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trova più molto lontano dalla casa. Quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ok, poi abbiamo letto: perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e se dico uno va, egli va, e un altro viene, egli viene, e al mio servo fa questo, egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Quindi, no, stavo confondendo con un altro passo, quello della figlia di Jairo. Ma proprio quando la situazione è disperata, proprio quando sembra che non ci siano più vie di uscita, è importante ricordarci di quanto la parola di Dio sia efficace e potente nella nostra vita. Pietro lo ha fatto, ha detto: Signore, vabbè, ci siamo affaticati tutta la notte, ma secondo la tua parola. Il centurione è la stessa cosa: non darti incomodo di venire fino a casa mia, non mi sento degno di questa cosa, ma di una parola. Ecco, se noi riuscissimo a fare della parola di Dio quello che in realtà è, cioè uno strumento potente per trasformare le nostre vite, le situazioni, allora centreremo in pieno quella che è la volontà di Dio. E quando ci sentiamo anche incapaci di credere, chiediamo aiuto al Signore. Signore, io credo, ma sovvieni, vieni in aiuto alla mia incredulità. E c'è un incoraggiamento bellissimo che ci viene sempre dalla parola di Dio. In Ebrei, capitolo 4, i versetti 15 e 16, leggiamo con quale Dio noi abbiamo a che fare. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Di quale debolezza si sta parlando? Quelle della nostra natura carnale, le tentazioni che affrontiamo ogni giorno, e a volte anche i fallimenti, e a volte anche il nostro egoismo, la nostra incapacità di fare il bene. Ma il nostro sommo sacerdote, Cristo Gesù, simpatizza con le nostre debolezze. Perché? Perché Lui ci è passato prima di noi. Lui sa quanto siamo fragili. E noi a volte ci reputiamo, ecco perché a volte entriamo in questa sorta di anche di ipocrisia nei confronti di noi stessi, perché pensiamo di essere più santi, più forti e più giusti di quello che in realtà siamo. E allora quando cadiamo ci restiamo male, siamo sorpresi, come dire, com'è successa sta cosa? Eppure ho sempre cercato, com'è stato possibile? Ma Dio conosce perfettamente, lui non si sorprende quando noi cadiamo, lui non resta spiazzato quando ci vede fallire, lui sa perfettamente, la parola di Dio sempre in Ebrei ce lo ricorda, che il peccato è qualcosa che non è che difficilmente ci avvolge. Come dice questo versetto? Il peccato che così facilmente ci avvolge. Un pensiero, un'azione, una parola. A volte assumiamo un aspetto. Vedete, poi dopo, quando non riusciamo a capire chi è il Signore per noi e l'opera che vuole compiere nella nostra vita realmente, è facile entrare nella religiosità. E allora ci mettiamo un bel vestito da perfetti religiosi, proprio come i farisei, no? L'importante è che siamo bianchi fuori. Poi se dentro ci sono pensieri di adulterio, di fornicazione, di omicidio, di furto, di rapina, di maldicenza, non ha importanza. Ma non è così. Noi dobbiamo capire realmente quanto siamo fallibili e che la nostra forza non è in un impegno da parte nostra nel cercare di diventare persone migliori. A volte, e questo è un altro bell'inganno, bello tra virgolette, dove le persone dicono, va bene, prima di fare qualcosa per il Signore, prima di accostarmi a Lui, mi prendo un tempo di allenamento, di addestramento, cerco di diventare una persona migliore, cerco di fare il meglio che posso, mi sforzerò per cambiare il mio carattere, mi sforzerò per cambiare i miei pensieri, i miei atteggiamenti, e quando avrò raggiunto un buon risultato, allora potrò dire al Signore, anziché allontanati da me, adesso puoi avvicinarti perché con le mie forze sono riuscito a diventare una persona migliore. È terribile. È un inganno terribile. Il Signore vuole raccoglierci con un cuore sporco, maleodorante, ma che ha un desiderio, quello di voler stare con Lui. Sapete, il Signore non si schifa, non ha problemi a stare anche con la persona peggiore sulla faccia della terra. Noi ce l'abbiamo questi problemi, non lo so voi, ma quando d'estate magari salite su un mezzo pubblico e girano certi odori, diciamo, nell'aria, senza andare ad indagare sulla provenienza, e la cosa ci disgusta, almeno per me è così, e non mi resta per niente facile avvicinarmi a qualcuno che magari è sporco, che magari dà un cattivo odore, no? Ma non è così per il Signore. Lui non ha problemi, anzi è Lui che vuole prenderci proprio nella condizione in cui ci possiamo trovare in questa mattina. Non dire a te stesso, aspetta, cerca di fare qualcosa per migliorarti e poi, no, non ci riuscirai. Ma così qual sono, dice un cantico, io vengo a te, Signore, nelle condizioni nelle quali io mi trovo. Quindi, ma che paghiamo troppo decorrente se lasciamo il versetto? Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Quelle tentazioni che ci vergogniamo anche di confidare a noi stessi, Gesù le ha passate prima di noi. Non ha commesso peccato, ma quella carne del suo essere vero uomo le ha sofferte e quindi può capirci meglio di chiunque altro. Poi sapete una cosa? Ognuno di noi è tentato in modo diverso, siamo d'accordo? Ognuno ha il suo tallone d'Achille, il suo punto debole. E sapete qual è l'altra cosa molto ipocrita che facciamo? Che ci scandalizziamo del punto debole del fratello, ma il nostro tendiamo a giustificare. Ah, io non farei mai una cosa del genere, mi verrebbe mai in mente. Sì, ma magari ne fai qualcun'altra che forse è pure peggio, no? Quindi, se confessiamo qualche nostra debolezza a qualcuno che non è soggetto a quella debolezza, ma ad un'altra, non potrà capirci. Ma Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa. Non c'è tentazione che sia sconosciuta agli occhi di Dio. E non perché lui ha fatto uso della sua onniscienza, ma perché l'ha passata sulla carne del suo corpo, su se stesso. E guardate che bellissimo invito c'è nel versetto che segue. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Pietro, allontanati da me, sono un peccatore, ho paura di te, ho paura del tuo giudizio, ho paura delle conseguenze che possono scaturire dallo stare a contatto con la tua gloria e la tua santità. Ma qui la parola ci dice, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi in ritardo, in anticipo. Cinzia che ha detto prima in preghiera, il Signore è puntuale, al momento opportuno. Ho finito, c'è un ultimo versetto, appena ho detto ho finito ho sentito gloria a Gesù, se volete finisco qua, non so. Vado avanti, ok. No, io cerco di essere sensibile, insomma, alle esigenze dell'uditorio. Osea 14,4, guardate che bello, il Signore ci dice, io guarirò le loro infedeltà, io li amerò di cuore poiché la mia ira si è distolta da loro. L'infedeltà che spesso caratterizza la nostra vita è qualcosa che Dio può e vuole guarire, se noi glielo permettiamo. Quindi il discorso di prima che facevamo, non devo aspettare di diventare una persona migliore con i miei sforzi, ma devo lasciarmi guarire dal Signore. Dio può guarire la mia infedeltà, Dio può guarire la mia debolezza, Dio può restaurare ciò che io ho fallito e vuole farlo subito. Poi, questo è l'ultimo versetto, Romani 8,26. Stamattina stavamo a tavola, stavo preparando gli ultimi versetti della scrittura, della predicazione. E mentre stavo scrivendo questi appunti, Irene mi fa, papà guarda che bello sto versetto. Dico, Irene, sto preparando il sermone, non disturbare. E invece era perfettamente in linea, dico, guarda, è bellissima questa cosa. Dico, è proprio corona perfettamente, vedete come lo Spirito Santo ci aiuta in mille modi diversi, no? Con le persone che abbiamo vicino. E per me è stata una bellissima conferma e mi ha fatto vedere una cosa che non conoscevo, non avevo mai visto. Romani 8,26 dice così, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E qual è la cosa bella? È che questo viene in aiuto, non voglio far brillante, il greco non lo conosco, però è bellissima questa cosa, quindi la voglio condividere. La parola greca per questo viene in aiuto è sunantilambanetai, che solo per dirla sembra un farmaco di quelli potenti, ma è composto, ci sono due particelle, dove sun significa con, quindi ci viene in aiuto con, insieme a noi, vuole afferrare, e l'altro è al posto di, e sembra una contraddizione, ma in realtà ci vuole far capire che lo Spirito Santo ci viene in aiuto collaborando con noi, afferrandoci insieme alla nostra debolezza, e lo fa anche quando noi non ce lo facciamo. Quindi al posto nostro, con noi e al posto nostro. È qualcosa di straordinario, questo ci fa capire come il Signore lo vuole far per forza, lo vuole far per forza. Lui ci vuole far stare bene. Quindi l'aiuto che Lui ci dà o ce la facciamo o non ce la facciamo, lui lo fa. Siamo chiamati ovviamente a collaborare con lui, ma è straordinaria la cura che il Signore riversa alle nostre vite. Lo Spirito Santo afferra la nostra debolezza sia con noi che al nostro posto. Lo fa. E questo è un bellissimo incoraggiamento. V'ho detto una bugia, c'era un altro versetto che devo leggere. Isaia 55:11, questo è l'ultimo veramente. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, dice il Signore. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. E queste promesse non sono uscite dal predicatore di turno, dalla chiesa in voga, dal profeta del momento, queste parole sono uscite dalla bocca di Dio. E quando Dio dice qualcosa, quella parola non cade mai a vuoto. Perciò quando ci dice accostatevi dunque con piena fiducia al trono della grazia di Dio, in questa mattina facciamolo. In questa mattina non ci lasciamo abbattere dalle prove, dagli scoraggiamenti, dai fallimenti, dai peccati, dalle tentazioni, ma gridiamo al Signore perché Lui compia ciò che vuole compiere. Conosce ogni cosa e non ci giudica. Pensate, Dio conosce ogni cosa della nostra vita, Lui potrebbe avere tutto il diritto di puntare il dito contro di te e contro di me, e invece che fa? Vieni qua, ti guarisco io. Vieni qua, ti restauro io. Ti do qualcosa che tu non potrai mai ottenere con le tue forze, e lo faccio perché ti amo come nessun altro. Al Signore tutta la lode e la gloria. Vogliamo alzarci?
Cambiando. perdono, una fede che continua a credere con il cuore. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere.
Tu sei fedele, non mi lasci. Sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele.
Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti.
Tu sei fedele.
Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non cede, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere.
Alleluia.
Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme. Guidami,
Gesù.
Dammi un cuore che perdona, una fede che continua.